microfono aperto.
Ciao a tutti, buona mattinata da Massimo Bacchetta, alle 9.35 minuti, microfono aperto e aggiornamenti su quello che sta avvenendo in questi minuti a Saint-Denis. Non abbiamo riflettuto abbastanza sull'obiettivo dei terroristi. Non credo che attacchino la Francia perché fa i raid in Siria o in Iraq. Il nostro intervento militare è marginale. Piuttosto hanno colpito la Francia perché rappresenta un modo di vivere e perché siamo un paese che ha ucciso Dio molte volte con la rivoluzione e poi con la legge sulla laicità del 1905. Siamo un paese simbolo e per questo dobbiamo difendere i nostri valori. A parlare, ve ne ho letto uno stralcio, magari l'avete già sentito anche in rassegna stampa, è il caporedattore di Charlie Hebdo, è inutile che vi spieghi cos'è Charlie Hebdo, lui si chiama Gérard Biard e in un'intervista su Repubblica appunto dice la sua, che vale come una, su il motivo per cui secondo lui sta accadendo quello che sta accadendo e che cosa c'è dietro. È il microfono aperto e da questo partirei insieme a voi, benvenuti. Ovviamente inevitabilmente molti motivi e molte questioni si intrecciano in quello che sta succedendo non dico da adesso, ma da mesi. E quindi è probabilmente vero che è inutile mettersi a cercare la causa di una cosa, ma è l'insieme, poi casomai ci si può preoccupare di capire che pesi dare alle questioni. Quindi è inevitabile ed è ovvio che i bombardamenti targati blu, bianco e rosso contano e come, però anche questa idea del dire c'è un progetto anche di attaccare in stile fascista nel suo generale significato qualcosa che ha a che fare con un modo di vivere, con la libertà, eccetera. C'è un'altra domanda altrettanto semplificata e che mette insieme più questioni, che è a chi serve una guerra, a chi serve una guerra dichiarata, così come in questo caso tardivamente probabilmente il presidente francese si è accorto di fare, cioè siamo in guerra, l'ha dichiarato ai francesi nel momento in cui ci sono stati 150 morti, non prima nel momento in cui invece gli aerei francesi andavano a bombardare. Però il clima e lo spirito di guerra a chi serve, secondo voi? E la questione di un piano che ha tra i suoi obiettivi anche un sistema di libertà, bene o male applicato, fa niente, che si affianca anche alla questione invece dei bombardamenti che ci sono. È vera e realistica, la trovate? E trovate che ci abbia dentro qualche cosa oppure no? C'è anche sul nostro tavolo probabilmente il concetto di guerra da vedere e da rivalutare. Alle 9.38 minuti lo cominciamo così, il microfono aperto e le vostre telefonate allo 02 33 001 001 e i vostri messaggi al 331 6214 013. Le vostre mail a diretta@popolarenetwork.it. Gli sms devo dire che stanno arrivando poi a volte anche lenti, anche quando siamo fuori dai microfoni aperti, nel corso della giornata in questi giorni, ed è comprensibile visto che le notizie si accavalano e ovviamente molti di voi hanno cose da dire costantemente, non è che non li leggiamo perché ce ne freghiamo, ma perché è difficile a volte dare un flusso ordinato alle cose. Tanto che, vi dicevo, è un microfono aperto, ma ci sono gli aggiornamenti continui che vogliamo dare con Saint-Denis. A Parigi, sapete, dalla notte è in corsa l'operazione di polizia contro, dicono, i presunti terroristi. Ci sono delle novità, credo, le chiedo a Sciocchi Senussi se ci sono delle novità anche rispetto ai fermati, eccetera, perché sono numeri che fino a poco fa ballavano. Sciocchi, benvenuto.
Sì, buongiorno Massimo. Allora, io mi fermo al comunicato del procuratore di Parigi, che in questo momento sta diciamo è la voce ufficiale, poi sì, ci sono le fonti giornalistiche e poi qualcuno diciamo delle forze dell'ordine dà qualche notizia alla polizia, ai giornalisti. Diciamo che il blitz, come sappiamo, è iniziato alle 4:20 del mattino e il bilancio per il momento è che ci sono 5 fermati e una donna che si è fatta esplodere. Fonti giornalistiche invece parlano di 2 morti. La polizia dice che nessuno è riuscito a fuggire da questo appartamento a Saint-Denis, quindi vicino allo stadio che ha rischiato di subire una tragedia venerdì. Però diciamo fonti di Le Monde dicono che vicino all'appartamento poco fa sono stati arrestati due persone. Non sappiamo il grado di coinvolgimento negli attentati di Parigi. La domanda che si fanno tutti, ed è questo, c'è molto nervosismo, se tra i feriti o se c'è altre vittime c'è Abdelhamid Abaoud, che molti dicono che è il cervello degli attentati di venerdì a Parigi.
Allora Sciocchi, perché quello che io vedo sempre da fonte procura, o meglio però lo dico riportato da altri media, e dicono che da fonte procura risultano fermati 4 uomini e una donna e che uno è, dico all'indicativo, è Abaoud. Questo almeno appunto da fonti media che citano fonti procura, quindi immagino che al momento convenga tenere invece più testo quello che la procura ha espressamente detto, insomma, più
sì,
che le
per
fonti.
Il momento non dicono questo. Io guardo anche il TV francese, non hanno ancora dato questa notizia. Tra i fermati addirittura uno ha parlato con i giornalisti perché lo stavano portando via ed era praticamente dato questa versione: era suo appartamento, aveva un altro appartamento, c'era un secondo appartamento, e un amico gli ha chiesto di prestargli questo, di lasciargli questo appartamento per 3 giorni perché ha degli ospiti, e praticamente ha reso questo servizio al suo amico. Ovviamente è una versione tutta da verificare, potrebbe essere un complice, diciamo così, dei terroristi, ecco. Il fatto inquietante è che Abdelhamid Abaoud, se veramente se è tra gli arrestati o morto o in fuga, però in fuga da quell'appartamento lì, questo è molto grave perché è il jihadista più conosciuto in Europa e più conosciuto in Francia. Se questo qua che è entrato questi giorni in Francia e nessuno se ne è accorto, veramente è un, diciamo, è il fallimento di tutta la rete di sicurezza francese. Infatti tutti in questo momento stanno parlando di questo, cioè è l'uomo più sorvegliato, più conosciuto dei servizi, come ha fatto, come è riuscito a entrare in Francia. Il fatto che la donna si è fatta esplodere, il fatto che quindi sono gli esplosivi, vuol dire che forse si stavano preparando altri attentati, quindi che non era finita. E poi non è detto che c'è soltanto questo covo, potrebbero esserci altri covi, quindi diciamo l'allarme è in questo momento allarme rosso, perché ancora diciamo la Francia è a rischio attentati.
Sulla questione dell'allarme rosso, ancora più comprensibile se ricordiamo la sequenza anche su giorni diversificati ai tempi di Charlie Hebdo, cioè che gli atti si riprodussero nei giorni e non solo in un episodio singolo. Saint-Denis è un'enorme zona, diciamo vicino all'Estade de France, per intendersi, che è tutta ancora bloccata nel senso metropolitana, eccetera, cioè è come, adesso poi non so se sia vero o non vero la capacità di sigillare, ma di una zona sigillata al momento.
Sì, sento che la metropolitana non si ferma a Saint-Denis, ricordiamo che c'è anche un RER che porta direttamente allo stadio dal cuore di Parigi, quindi non si ferma, le scuole chiuse, quindi questo anche è una decisione diciamo della polizia, però diciamo, questo non risolve, non in questo momento non risolve il problema, perché c'è la polizia, io vedo anche le immagini, veramente il loro lavoro è ostacolato dai giornalisti ma anche dai giovani che li stanno seguendo. Non sono riusciti a isolare la zona, diciamo così, attorno a questo palazzo. Tra gli altri, in questo momento stanno facendo un'ispezione in tutti gli appartamenti, perché temono anche diciamo degli esplosivi che potrebbero essere attivati anche a distanza, e quindi stanno facendo tutto il palazzo perché hanno paura delle trappole.
Ci saranno, immagino, aggiornamenti già annunciati a breve da parte della polizia come dichiarazioni e come comunicati ufficiali?
Oppure allora, no, una volta ci mancano due, diciamo, due step. Diciamo, il ministro della giustizia, Christine Taubira, a un certo punto dovrebbe dire che operazione conclusa, e a quel punto si aspetta una conferenza stampa, un primo comunicato del magistrato. Io sono anche su Twitter, sulla Prefecture de Police, che sta dando diciamo quelle notizie ufficiali, e praticamente ogni volta che danno una notizia ufficiale si cancellano diciamo 20 minuti di bla 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 dei giornalisti.
Sì, anche perché lo dico anche agli ascoltatori, a proposito dei bla bla bla, vi dicevo pochi minuti fa che, citando fonti della procura, si diceva arrestato Abaoud, adesso si dice che, appunto, stesse fonti, che Abaoud sarebbe barricato all'interno dell'appartamento, quindi appunto sono i bla 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 che possiamo sintetizzare così, in attesa delle fonti ufficiali.
Allora, dicono quantomeno che l'assalto è ancora in corso, uno o due terroristi sono ancora o dentro quell'appartamento o dentro il palazzo, ma non si capisce dove. E uno dei, diciamo, di questi terroristi, se c'è uno o due, potrebbe essere Abdelhamid Abaoud, che dovrebbe essere il cervello degli attentati di venerdì, ma soprattutto amico fraterno del diciamo di quel Abdeslam, che è uno degli attentatori, uno degli esecutori materiali il venerdì, e che quel giorno è fuggito poi in Belgio, che in questo momento è ricercato da tutte le polizie europee, e che aveva anche un fratello che si era fatto esplodere al Bataclan, e che arriva, proviene, tutti e tre questi qua che stiamo parlando, Abaoud e Abdeslam, provengono di quel quartiere che abbiamo raccontato ieri e stamattina, Molenbeek, vicino a Bruxelles.
Sciocchi, grazie, ovviamente ci sentiamo per gli aggiornamenti quando li avrai calibrati, in questo, diciamo così, ecco, selezionandoli dal bla bla bla. Buon lavoro, ci sentiamo dopo. Ciao a Sciocchi Senussi, sono le 10:15 in questo microfono aperto, condito ovviamente da aggiornamenti da Saint-Denis. Arrivano dei messaggi che vi leggo, lo spirito soprattutto di questi messaggi. Allora, uno dice: se l'ISIS è stato inventato in chiave anti-Iran, proprio come gli Stati Uniti con i talebani, oggi viene scaricato, vengono scaricati dopo l'accordo di Vienna. Parigi è la vendetta. Un altro che dice: ma la vicenda ha dell'inverosimile, dopo nemmeno 5 giorni sanno chi sono e dove stanno i terroristi, ma ci prendono per scemi. Un altro che, a proposito della a chi serve una guerra, dice: ci vuol tanto a capirlo, soprattutto alle aziende delle armi, comprese le nostre, va da sé. E un altro invece è molto incavolato con una cosa che io ho detto, perché ho parlato di fascismo in un progetto come quello ISIS, e lui dice: ma di cosa stai parlando, ci pigli anche a me, mi dice, se vi prendo in giro. Questa cosa, dice, secondo lui, che assomiglia di più al partigianato che al fascismo, gente che si fa saltare in aria per combattere dei missili. Io ricordo che, quantomeno, però non voglio fare discussioni da Milan Inter, però non mi risulta che le stragi dei civili fossero tra i principi, diciamo, delle azioni partigiane, e in generale delle logiche anche di azioni armate a sinistra. Pronto?
Pronto.
Ciao.
Ciao. Bene, è stato detto quasi tutto. Io mi chiamo Rita, ciao a tutti. La cosa alla quale non mi rassegno che comunque vengono, diciamo così, in qualche maniera loro malgrado reclutati, perché si trovano probabilmente ai margini della società, vengono in qualche maniera fomentati, vengono in qualche maniera aizzati i giovani. I giovani sono le vittime sia quando esplodono per aria, sia quando si trovano in un concerto, no?
E questo è
un risultato,
è
però, io sento parlare tanto in questi giorni, probabilmente in maniera diversa qualcuno noi interveniamo dicendo, voglio dire, la nostra, che è fuori dal coro, dai bla 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 dei talk show televisivi, no?
No, non lo so. Poi magari invece c'è dentro, chi lo sa.
Appunto, però... Il problema che non viene in qualche maniera viscerato e sul quale si potrebbe le forze, diciamo così, sane, no? Impegnare in qualche modo, al di là di scendere in piazza, fare manifestazioni. Abbiamo capito che, voglio dire, i governi vari, Putin, Hollande, cioè un po' fuori dal coro, il che mi sorprende, e forse, non lo so, io sarò un'ingenua, sto apprezzando, voglio dire, che io sono assolutamente dalla parte di Renzi. Quello che però io non lo so come mai si sta distinguendo dicendo delle cose un pochino, diciamo, diverse da quelli che ha un Putin, voglio dire, che sembra Santa Maria Goretti, no? Voglio dire, quello che si sveglia dice, ma noi, sai, siamo antifascisti, siamo... Voglio dire, uno che ha ordinato di sparare, voglio dire, dove è andato a fare i blitz. Cioè, io quello che vorrei fermare un attimo l'attenzione, se è possibile, io sono l'ultima ruota del carro.
Faccelo capire, su cosa?
Sul fatto, come si potrebbe veramente, la parte sana, no? Perché i figli di Hollande...
No, aspetta, facci capire su cosa vorresti fermare l'attenzione, perché se no non l'ho capito.
Che è tutto, voglio dire, una trappola. Una grande, grossa trappola, perché ci sono degli interessi che noi non riusciamo a governare, nel senso, noi che siamo quelli che i nostri figli andranno...
Fammi un esempio, cioè degli
guerra.
Interessi...
dimmi, scusa, non ti sento tanto bene, sai?
Ci sono degli interessi, fammi capire, dagli un nome, dagli un... fammi capire.
Un nome non posso dirtelo, però quando dici il petrolio, le armi...
Va bene, interessi economici.
Cioè, voglio dire, non sono cose
da interessi economici. Ti chiedo un parere veloce su questo, appunto, su quella cosa che dicevo del caporedattore di Charlie Hebdo. Cioè, diceva, secondo me... Più che colpire la Francia perché sta bombardando, ci stanno colpendo perché siamo anche un po' la rappresentazione di un simbolo del modo occidentale di vivere la libertà.
No, nella maniera più sacra, non gliene frega niente di come viviamo noi.
Okay.
È semplicemente che così riescono ad ottenere... Il loro disegno si conclude creandoci il terrore.
Okay.
Sì, può essere anche un simbolo, ma loro non gliene frega niente.
Okay.
Cioè, tant'è vero che è brutto,
molto chiaro. È uno strumento di guerra, insomma.
Ma tanto loro colpiscono nel mucchio, poi noi ci agitiamo e partiamo in guerra ai nostri figli.
Ok, ti ringrazio. Okay, ciao. Ci aiuta ad entrare in un argomento che vorrei affrontare col professore Alessandro Colombo. Benvenuto, professore.
Sì, buongiorno.
Grazie di essere con noi, che insegna relazioni internazionali a Milano, all'Università di Milano, e si occupa di guerre, cioè di dinamiche di guerre. Si è occupato, ha appena scritto anche un testo sulla grande trasformazione della guerra contemporanea. E ci ha molto spiegato, lei come tutti i suoi colleghi e come gli strateghi in genere anche, lo spostamento progressivo negli anni dalle guerre simmetriche, cioè dove ci sono due contendenti o di più, ma che in qualche modo seguono anche delle liturgie che servono nel dichiararsi guerra, nel presentare gli eserciti, eccetera, alla logica delle guerre asimmetriche. Quello che le chiedo è, uno stragismo come quello che si è visto e che ha portato Hollande a dire la Francia è in guerra. E allora lì mi porta la prima domanda. L'ha dichiarato un po' tardi Hollande, cioè, come dire, ha aspettato di vedere che ci fossero degli effetti alle azioni armate francesi invece aeree sui territori dove la Francia sta bombardando, per nominare la parola guerra?
Sì, c'è quasi qualche cosa di impudente nel fatto di rappresentare un atto di violenza come una dichiarazione di guerra. Oggi, per nostra sfortuna, la distinzione tra pace e guerra è andata totalmente sfumando. Noi non siamo in grado di concordare tra 2, 3, 4, 5 attori quando siamo in pace e quando siamo in guerra. L'attentato dell'ISIS avviene in un contesto nel quale, per molti versi, noi possiamo sentirci già in guerra, perché la guerra c'è in Siria, la guerra c'è in tutto il Medio Oriente, perché fondamentalmente in tutta l'area medio orientale la guerra c'è dal 1991, da quando è scoppiata la guerra, la prima guerra del Golfo, non la seconda. E quindi questa distinzione tra pace e guerra che viene evocata nel momento in cui si parla di dichiarazione è una distinzione che si richiama a un mondo che non c'è più e non c'è più da diversi decenni.
Cioè attinge più al simbolico che alla realtà, insomma.
Sì, è un simbolico anche molto debole, perché il simbolico ha bisogno per l'appunto di simboli, ha bisogno di cerimonie, e oggi non c'è nessuna traccia di una distinzione cerimoniale tra lo stato di pace e lo stato di guerra. Oggi pace e guerra sono perfettamente compenetrati, e pensare di poter distinguere e distinguere in comune, perché questa è la cosa importante, è una pia illusione.
Una domanda che mi gira nella testa da qualche giorno e che faccio a lei volutamente, perché è scomoda, credo, la possibile risposta, ma volutamente la faccio a uno che studia le dinamiche delle guerre, quindi si capisce che si prova ad andare al di là delle questioni delle ragioni e dei torti. In questa lunga stagione di guerre, tra virgolette, invisibili, no? Cioè di bombardamenti che ci sono ma non si chiamano guerre, però dei nomi devono averli, infatti trovano tutte le formule delle missioni di pace, delle... Paradossalmente, in maniera anche un po' diabolica, c'è il rischio che delle azioni di uno stragismo così invece enorme, perché portate in luoghi palesemente pacifici, palesemente nel senso che è una città organizzata come Parigi, dove non ci sono in questo momento luoghi di conflitto armato, eccetera, possa portare a rendere visibili delle guerre combattute che invece la logica occidentale vuol mantenere nella invisibilità? Perché se fosse così vorrebbe dire che queste azioni di terrorismo stragista sono del tutto funzionali alle dinamiche di guerra di questi anni.
Ma allora, su questo io credo che occorre anche per un minimo di decenza essere meno ipocriti di come si è da qualche giorno a questa parte. Le stragi di Parigi, e questo le rendono così inquietanti. Le stragi di Parigi non sono affatto l'effetto di qualche forma di fanatismo o qualche forma di fanatismo collegato a un discorso religioso. Le stragi di Parigi sono perfettamente razionali sul terreno strategico, e tra le altre cose sono perfettamente razionali proprio per la ragione alla quale accennava lei, e questa è la dialettica della guerra cosiddetta globale al terrore da alcuni anni a questa parte. Le due parti, essendo molto diverse in termini di capacità, hanno anche due strategie totalmente diverse. La parte più forte, la Francia o gli Stati Uniti, hanno tutto l'interesse a tenere, come è scritto esplicitamente nei documenti strategici americani, la guerra a distanza. Tenere la guerra a distanza non significa eliminare la guerra, significa fare in modo che la guerra sia condotta soltanto in casa degli altri, in modo da renderla sostenibile in casa propria. E la strategia dell'altro è naturalmente una strategia di contaminazione, quindi è una strategia che mira a portare la guerra dove dovrebbe esserci la pace, perché la prima guerra continui a restare possibile. E questa dialettica è una dialettica infernale, ma è per l'appunto la dialettica di questo tipo strano di guerra che può somigliare alla pace per una parte, ma che per l'altra non può farlo.
Professore, ma se siamo in una situazione in cui c'è un presidente della Repubblica francese che dice ai suoi concittadini «adesso siamo in guerra», come si spiega però che quelli che non sono d'accordo, mettiamo, con i bombardamenti che la Francia sta attuando, con le logiche di bombardamento che la Francia sta attuando, come dire, si organizzino nel tempo e dicano: allora guarda, Presidente, se questa è una guerra che stai facendo, dato che una delle pedine in campo in questa guerra sono i bombardamenti che noi stiamo facendo, io non voglio più che tu faccia questi bombardamenti. Cioè, questa dinamica dell'asimmetria su tutti i fronti rende invisibili anche le ragioni per dir di no a quello che succede?
Sì, credo che questo in realtà dipenda dalla pressione temporale di questi giorni. Io penso che questo discorso presto o tardi emergerà in Francia, così come emerse qualche anno fa negli Stati Uniti dopo qualche settimana dall'11 settembre. Questo non è il momento, possiamo dire.
Questo fuori di dubbio, no? Infatti
esatto.
Lo chiedevo.
Ma credo che questo discorso emergerà, insomma, questo è un discorso perfettamente razionale. E tra l'altro la reazione anche di altri paesi, a cominciare per una volta anche dagli Stati Uniti, che in qualche modo la lezione l'hanno imparata. E Hollande sta parlando esattamente come parlò George Bush dopo l'11 settembre. Anche George Bush dichiarò l'11 settembre come una dichiarazione di guerra e come la necessità di passare sostanzialmente da uno stato immaginario, per la verità, di pace a uno stato di guerra dichiarata. Nei giorni immediatamente successivi, naturalmente, questo discorso fu difficilmente controbilanciato da critiche, ma credo che, come avvenne negli Stati Uniti, forse a maggior ragione in Francia e in altri paesi, qualche dubbio sulla strategia generale di questi mesi e di questi anni possa essere sollevato, potrà essere sollevato nelle prossime settimane. Io non considererei rappresentativo quello che stiamo ascoltando, spero per la vita, non considererei rappresentativo la massa colossale di ipocrisie e di, userei anche linguaggi peggiori, insomma, di sciocchette che stiamo ascoltando da qualche giorno a questa parte.
Senta, mi rendo conto che mi muovo su dimensioni e tocco dei tasti che, come dice lei, sono anche delicati, ma la sanguinarietà delle azioni portate come quella di Parigi, eccetera, dal punto di vista proprio delle guerre combattute silenziosamente, adesso non so se sto trovando la formula giusta, può secondo lei portare a una nuova fase delle dinamiche belliche, e cioè in qualche modo portare a diminuire o ad oscurarsi un pochino la logica delle guerre invisibili dell'Occidente, cioè nel dire ormai è così evidente che il sangue che può essere pagato anche dalle popolazioni civili occidentali è tanto, che forse conviene andare più cauti con quelle logiche dei bombardamenti anche in altri territori?
A giudicare da quello che si sente in questi giorni, credo che difficilmente questo sarà l'esito. Questa sorta di polarizzazione che è stata esacerbata naturalmente dagli attacchi di Parigi, credo che per un po' renderà molto difficile la possibilità di sollevare il dubbio e il sospetto sulla quantità di strategie sbagliate, oltre che qualche volta criminali, che sono state perpetrate negli ultimi anni in tutta la regione medio orientale. Insomma, è una banalità, ma è bene ricordarla anche in questi giorni. Tutto quello che sta avvenendo è comunque una conseguenza di una guerra illegale e criminale condotta nel 2003 dagli Stati Uniti e dal Regno Unito, ma questo non è in questo momento un atto di accusa di carattere politico, è proprio una pura e semplice constatazione di fatto. Dimenticare questa constatazione di fatto significa non capire niente di quello che sta avvenendo in questi giorni.
E i margini per ricucire, secondo lei, quel vulnus quali sono?
Credo che siano molto stretti, per la semplice ragione che la regione medio orientale è completamente collassata. Noi per alcuni anni abbiamo parlato di stati falliti o di stati al fallimento, in questo caso noi abbiamo un'intera regione al fallimento, e in una regione al fallimento sostanzialmente si è aperta una guerra di tutti contro tutti, perché questo è ciò che sta avvenendo in Siria, questo è ciò che sta avvenendo in Iraq. Rispetto agli anni 90, l'ulteriore novità è che negli anni 90 c'era una disponibilità sia di risorse sia di volontà politica di intervento, mentre dietro questa retorica interventista di questi giorni non dobbiamo dimenticare che questa disponibilità a un intervento politico, militare, diplomatico stabile in quella regione non c'è più, non ce l'hanno gli Stati Uniti, non ce l'hanno naturalmente i paesi europei. I bombardamenti aerei sono un surrogato della presenza politico-diplomatica, perché sono tutto l'opposto che una presenza politico-diplomatica costante. Quindi abbiamo il collasso di una regione, e l'impressione è che non ci siano in questo momento strumenti né di carattere diplomatico né eventualmente anche di carattere militare per rimediare a questo collasso. Quindi da questo punto di vista sono molto pessimista.
Senta, l'ultima domanda, professor Colombo, anche qui dal punto di vista delle dinamiche strategiche, ma il fatto che ci sia Daesh, e cioè un gruppo che a vario titolo però non aveva un territorio statualmente definito, cioè non era Saddam in Iraq o l'Iran, insomma, e quindi che sia un gruppo che in nome di un suo progetto, di una sua idea, ma comunque anche di un suo progetto di interessi materiali, però si prende un territorio che non ha, e da quel punto di vista lancia una sfida al mondo, facendosi in qualche modo interprete delle vessazioni di quei territori subiti, ma interpretandoli poi in chiave simbolicamente religiosa. E poi questo è un elemento che è oggettivamente nuovo nella storia recente delle dinamiche, oppure no, oppure è tralasciabile come elemento?
No, questo è un elemento chiaramente nuovo, questo è un elemento nuovo che per restare però a quello che accennavo prima, è un elemento nuovo che diventa concepibile nel momento in cui salta tutto il quadro, perché non si può pensare che un gruppo non statuale imponga o cerca di imporre il proprio controllo su un territorio fino a che quel territorio non è più controllato da nessuno. Allora l'allargamento territoriale, la costruzione di una sorta di base territoriale da parte di questo gruppo è a propria volta un prodotto del collasso dello Stato iracheno e del collasso dello Stato siriano. Senza quei collassi naturalmente il territorio non sarebbe stato reinventato da qualcun altro. Quindi quello che io vedo con estrema preoccupazione, anche se non mi stupisce per nulla in questo stato di caos anche delle diplomazie occidentali, è che la lotta contro l'ISIS sta diventando una sorta di surrogato di una politica regionale che non c'è più. Non c'è un progetto sul Medio Oriente oggi, e per nascondere l'assenza di questo progetto sul Medio Oriente tutto viene risolto in una iniziativa militare contro questo soggetto. Ma anche ammesso che questo soggetto possa essere spazzato via dal punto di vista militare, il problema del Medio Oriente, il problema del suo collasso, resterebbe esattamente lo stesso. Cioè noi ci troveremo comunque di fronte a una regione che non è in grado di auto-organizzarsi in questo contesto, che è stata fondamentalmente distrutta e che, così come ha generato questo soggetto, in uno stato di collasso quale quello nel quale si trova, ne genererà altri nei prossimi anni.
Una società civile occidentale è in grado, secondo lei, oggi di entrare in una economia bellica, economia non soltanto economica, ma insomma una logica di vita quotidiana bellica, con tutte le differenze che ci sono insomma invece rispetto al passato? Cioè è possibile calcolare che una società civile entri in quella dinamica, oppure in Occidente quella dinamica lì non potrà più esserci, e quindi se aumentano i livelli di lutti, di sangue, eccetera, inevitabilmente le cancellerie occidentali devono cambiare strada?
Ma io credo che su questo sono piuttosto severo. La società civile cosiddetta occidentale in questa logica c'è da 10-15 anni. La totale mancanza di qualunque iniziativa politica o di qualunque dibattito politico sulla quantità di errori, ma errori è davvero un eufemismo, che sono stati commessi nei confronti di quella regione, è in realtà la riprova che la società civile occidentale da alcuni anni a questa parte può vivere in una condizione di guerra non esperita direttamente. Questa è l'altra cosa che rischia di costituire un incentivo a nuove offensive terroristiche come quella di qualche giorno fa.
Che si vede un po' anche in quello che qualche giorno fa diceva Assad, dopo le stragi a Parigi, dicendo poveri francesi, stanno sperimentando quello che in Siria si sperimenta da anni, cioè come dire, benvenuti nel consesso, insomma.
Ma obiettivamente questa è la logica dei gruppi terroristici, ma questo è anche, credo, la reazione di altri soggetti. Insomma, non possiamo far finta.
Ah no, beh, per quello citavo la fonte, Assad.
Sì, ma infatti non credo che possiamo far finta di, anche in questi giorni, insomma, non possiamo far finta di non sapere che la guerra non è scoppiata 4 giorni fa, così come non era scoppiata l'11 settembre, perché, che ci piaccia o no, dobbiamo riconoscere che i nostri paesi la guerra la stanno conducendo a distanza, e questa è la condizione perché la guerra possa essere condotta, ma la stanno conducendo a distanza, direi senza soluzione di continuità, da 20-25 anni a questa parte. E a proposito di terrorismo, credo che sarebbe il caso di non dimenticare che in questa guerra condotta a distanza si sono impiegati anche strumenti di carattere terroristico. L'embargo contro l'Iraq negli anni 90 fu di fatto un colossale atto terroristico, con la stessa tipica logica del terrorismo, e cioè cercare di fare pressioni sul governo colpendo la sua popolazione civile. Questa è una logica terroristica, e questa logica terroristica purtroppo per noi e purtroppo per tutti non l'ha inventata l'ISIS. È la logica terroristica che accompagna tutta la guerra e la compenetrazione tra pace e guerra degli ultimi 70, 80, 100 anni.
È sempre bene avere il quadro generale delle cose. Grazie mille, professore Alessandro Colombo.
Grazie a voi.
Grazie, grazie. E ricordo la grande trasformazione della guerra contemporanea. Arrivano molti dei vostri messaggi. Alcuni di voi sono incavolatissimi così a prescindere. Allora, uno mi dice che abbiamo fatto col professor Colombo abbiamo fatto un discorso troppo complicato, e quindi che mi piacciono troppo i discorsi complicati e non va bene. Un altro addirittura se la piglia col fatto che ho l'R morfia, che dico guerra così come la dico, e mi dice che è insopportabile. Uccidimi, non so cosa dirti, ho l'R morfia, succede così nella vita, e guarda, ci ho provato tante volte a cambiarla ma non ci riesco. Altri messaggi invece un po' più sulle cose. Allora, Allora, no, un'altra se la piglia invece anche con un'ascoltatrice, quella che chiama prima, che in effetti chiama troppe volte, però addirittura la mette in collo a noi e dice che noi la usiamo come editorialisti. Capisco che il momento è complicato ed è anche, lascia un po' attoniti, e forse lo si capisce anche da queste reazioni. Pronto? Pronto?
Pronto?
Ciao.
Ciao, ciao, scusa, non sapevo di essere in linea. Allora, io chiamavo dalla Francia, cioè chiamo dalla Francia.
Da dove?
E volevo, paradossalmente chiamavo per ringraziarvi, perché da venerdì sera non sono mai riuscita a sentire alla radio parlare del fatto che anche la Francia finanzia vendendo aerei, squadre di calcio, eccetera, il Qatar. L'ho già sentita due volte questa storia su Radio Popolare e volevo dirvi semplicemente grazie. Il mio abbonamento è stato speso bene. E per dirvi un attimino qual è l'atmosfera che si sente qua.
Da dove ci chiami? Scusami.
La Radio Nazionale. Scusa.
Da dove ci chiami?
Io chiamo da Toulouse.
Da Toulouse, ok.
Sud-ovest, sì. La città famosa purtroppo perché Mohamed Merah aveva colpito qua.
Sì.
E, l'altro giorno, diceva la Radio Nazionale, lunedì mattina, una giornalista spiegava che erano un po' tutti consumatori a finanziare Daesh perché compriamo magliette di cotone e che Daesh chiede il pizzo ai contadini sul cotone in Siria. Rispetto a quello che ha detto Charlie Hebdo, a me piace molto, purtroppo io vivo qua da 20 anni e molto spesso i francesi si guardano molto l'ombelico, cioè c'è un atteggiamento molto, noi siamo all'avanguardia delle idee razionaliste, di un modo di vita laico, eccetera eccetera, quindi è questo che hanno colpito purtroppo la parte di responsabilità anche dei nostri dirigenti politici in questa storia non se ne parla così mai, insomma, voilà.
Ti ringrazio molto, grazie di averci chiamato, seguici.
Ciao, buona giornata.
Ciao, ciao, ciao. Intanto, come cronaca, vi aggiorno di poche cose rispetto a tutto quello che sta avvenendo a Saint-Denis. Fanno sapere che Hollande è all'Eliseo insieme al Premier Valls per seguire il Blitz e le agenzie ridanno permessa, forse, a Baoud barricato nell'appartamento, quindi come di un'operazione ancora in corso, che direbbe che lui, Abaoud, che è insomma considerato un po' la testa di tutte queste operazioni stragiste, sia lì e che però sia ancora barricato, e quindi di un'operazione ancora in corso. Questo poi tutto da confermare, vedremo nei prossimi minuti se riusciamo a confermarlo. Pronto? Abbassa la radio, per favore.
Pronto?
Eccoti, ciao.
Senti, volevo fare un ragionamento, come dire, lo dico subito, insomma, spirituale piuttosto che materialistico. Credo che il professor Colombo abbia spiegato, e che condivido pienamente, la visione quella materialistica, no? C'è sempre una causa e poi c'è un effetto, così mi pare abbia detto.
O forse ci sono delle cause che si mischiano e poi producono degli
effetti. Certo, ma guarda, il problema è proprio questo, tant'è che se devo definire in una parola che cosa è successo da tantissimi anni, direi che anche questi qui dell'ISIS sono l'ombra, l'aspetto interiore brutto che abbiamo dentro di noi. Credo che non ci sia nient'altro da dire, però siccome è anche difficile anche per me capire che cosa significa sta frase, vorrei un attimino dire di più, nel senso che ha a che fare tra l'altro con la mia solitudine, nel senso che mi trovo solo a cercare di analizzare dei fenomeni che riguardano le nostre esistenze, il famoso conosci te stesso, antico come il mondo, di cose che avvengono di cui tu, tra virgolette, sei impotente. Allora mi rifaccio un attimino alle storie, alla storia dei migliaia di anni che in qualche modo noi rimuoviamo. Tu ieri ho sentito che parlavi di rimozione, però ecco anche questa, sì, di vedere che purtroppo quante cose abbiamo detto di non andare in Iraq a fare la guerra, purtroppo poi invece l'hanno fatta. Blair sembra che si sia anche tra virgolette quasi pentito. cosa succede? Succede che avvengono delle cose che noi non riusciamo a metabolizzare. Tra cui, la dico in parole povere, abbiamo un esempio innumerevole di aggressioni migliaia d'anni di popoli contro altri popoli, ricordiamoci anche gli islamici in Italia nel 1300-1400, insomma nel Mediterraneo, eccetera, che poi guarda caso a distanza di centinaia d'anni diciamo ha portato anche del bene. Allora, e infatti la cosa che direi è che il bene viene dal male, però mi verrebbe anche da aggiungere che poi il male viene dal bene.
Insomma, sono dinamiche storiche.
Come, scusa?
Ci sono dinamiche storiche,
sì,
tu dici.
Sì, ma noi non riusciamo a metabolizzarle. Detta come la dici così va bene, sembra semplice, ma il problema è che non è razionale il meccanismo, è assolutamente irrazionale. Io lo chiamerei col suo nome, inconscio, ecco perché è spirituale. Per cui anche in questa situazione io, povero Cristo, che ho detto no, ma non andare in Iraq a fare la guerra, che mi faccio pure una manifesto contro di questo, però mi trovo isolato, nel senso che capisco l'impotenza delle forze che non ho, mentre al contrario chi ha giochi di forze, di potere all'interno di questa situazione, che però ribadisco non è molto importante, perché uno dice cavoli, ci sono migliaia di morti, io non dico, sono passati appena 60 anni dal nazismo, pensiamo a una storia come quella brutale di milioni di ebrei, ecco, avvengono cose che noi non riusciamo purtroppo, e giustamente io credo anche, per cui è come un'etica che cresce, non lo so, ci impiegherà migliaia d'anni a dire ma io quella cosa non la condivido, non mi piace, capisci? Ti metti in solitudine.
Diamoci meno tempo che migliaia di anni, ti ringrazio.
Ma non credo, guarda che sbagli. Vabbè, su questo però mi dispiace dovertelo dire.
Per la nostra conversazione intendevo, non per...
Va bene, ok, grazie a te, ciao.
Mi limitavo alla nostra conversazione, capisco che in questi momenti le sollecitazioni sono tante, quindi i microfoni li teniamo aperti volutamente proprio per questo, perché l'evento è grosso e secondo noi più ancora del silenzio che sta determinando, della voglia di stare un po' in silenzio, e quindi va bene tenerli aperti i microfoni anche con, come dire, per cercare collettivamente di formarlo un discorso su questa roba qua. Carlo dice che la gente sta male e Susanna, grazie dei complimenti, ma non li ho fatti, non ho detto apposta quella cazziatone che ho ricevuto da un ascoltatore sul fatto che dico guerra così, è da quando sono bambino che mi prendono in giro. Allora, dunque, altri messaggi che sto guardando, dunque, finalmente ho sentito qualcosa di chiaro e a largo raggio, dice un ascoltatore commentando la chiacchierata che abbiamo fatto col professor Colombo. Sta partendo un discorso tra ascoltatori, mi permetto di dirvi che non è così centrale, però sulle pronunce. E allora dice che bisogna pronunciare. Perché non pronunci la D di Hollande? Ascolta Giorgini e altri se non ne sei sicuro. Va bene, se sei convinto che bisogna dire Hollande, diltela così. Qualche volta, dunque, altri messaggi? No, vi state mettendo troppo a parlare di cosa stiamo facendo in radio, cioè in queste dinamiche qua, anziché della sostanza. Pronto?
Pronto.
Ciao. Veloce, Renato, che voglio vorrei quelli che non chiamano così tanto su questi argomenti, ma giusto perché sono tanti gli ascoltatori.
Ma volevo esprimere la mia opinione, che dice questo, dice che il tempo passa, qualitativamente non riusciamo a fare un passo avanti dal punto di vista antropologico, non riusciamo a sviluppare il nostro cervello, la parte sana, non guerresca, non aggressiva, non riusciamo a realizzare l'utopia, il salto qualitativo, pertanto è sempre più difficile e sempre più vano, perché come vediamo l'uomo, l'umanità è rimasta ferma al palo della seconda, terza, quarta guerra mondiale e non andiamo avanti, invece di procedere in un cammino di pace, di progresso, di calma, di conciliazione tra tutti i popoli, vediamo soltanto nuovi momenti di guerra e non riusciamo a realizzare l'utopia, che invece con tutti i mezzi tecnologici che abbiamo a disposizione sarebbe possibile.
Ok, ti fermo.
Basta così.
Basta, come direbbe Zoro Gazebo, tanta pace interiore. Pronto?
Pronto?
Ciao.
Sono Mustafa da Bergamo.
Ciao.
Scusa, saluto la titolare, la radio vera che dice le cose che sono. Scusa, rispondere alla domanda che avete fatto prima, chi ci guadagna su queste guerre? Chi guadagna il conflitto delle armi? Sapete che Hollande ha un servo dell'Arabia Saudita, lui ha 10 miliardi di contratti di armi, sapendo che l'Arabia Saudita è il mandatario e sponsor ufficiale dell'ISIS e non può dire niente, sa che ci guadagna sopra. Lui se ne frega di francesi, se ne frega di diritti umani e vuole soltanto riempire le tasche. Questa è una cosa. La seconda cosa, scusa, sono un esempio, Zidane, Khedira, come si chiama, Nasri, tutti questi sapono, tutti di origine arabi sono musulmani, ma mai sentito qualcuno, tutti gli arabi dicono sono di origine marocchini o algerini. Quando va bene, allora per loro, sono francesi, sono tedeschi, sono così. Quando come questi quei affettini che hanno fatto questo tragico purtroppo lì, alla Francia, sono nati in Francia, in Belgio, sono di origine, sono francesi, nazionalità, e tutto hanno studiato lì, di origine marocchina, di origine, scusa, non è marocchino, no, marocchini non fanno queste cose così. Questi sono vostri, le vostre figli, quelli che avete fatto crescere da voi, sono studiati nelle vostre scuole, non dico scuole italiane, scuole francesi, allora non dovete scaricare. Quando va bene è nostro, quando non va bene torna. E pare giusto queste cose.
Senti,
e poi un'altra cosa.
Dimmi.
Poi un'altra cosa. Questa qua è molto, molto importante, perché qua purtroppo quando si parla contro l'America dicono che sei comunista e quando parli contro Israele dicono che sei antisemita. Guarda, a parte voi, so che voi siete tanti criticati, dicono che voi siete antisemita. Il terrorismo è quello lì che sta facendo Israele, ogni giorno sta ammazzando la gente e sta portando le terre a tutti i territori. È uno che parla e nessuno qua ha il diritto di dire neanche una mezza parola contro Israele. E questa qua, la libertà di stampa, la libertà di espressione, scusa, potete insultare Allah, insultare i profeti, insultare il Papa, insultare tutto, e quella lì la libertà di espressione. Quando si parla una mezza parola, no, io non ho detto ebrei, contro Israele, tutto il mondo si scatena, antisemita. Ma quale antisemita? Come sono gli assassini? Come sapete
posso...
voi che sono gli assassini?
Posso farti una domanda? Una domanda, visto che hai detto questo e hai parlato su Israele, ti chiedo allora anche qui sul gruppo, non sulle persone, secondo te Daesh è fascista?
No, sai che tutti quei figli di Daesh, tutti i figli di una donna, tutti vengono capito medicati lì, vicino a Tabaria, lì all'ospedale, dagli israeliani. Dopo una volta che sono guariti li mandano lì a combattere in Siria. E Siria soltanto perché è la spina dorsale del mondo arabo. Capito? Allora l'Arabia Saudita, tutti quattro deficienti che non fanno niente, quelli lì dei wahhabisti, perché loro ce l'hanno contro la Siria. Per una cosa, perché nell'est...
No, no, ma questo l'ho capito sull'Arabia Saudita, però ti chiedevo se secondo te, per come la vedi, il progetto di Daesh è un progetto fascista oppure no?
Peso di fascisti questi qua vogliono sterminare tutti, perché vuol dire, quando sono firmato vengono drogati, loro vengono a fare le azioni, non fanno neanche cosa fanno, capito? Sono programmati, guarda, come un bambino, tu li programmi, come un computer che programmi, dici vai, fai, sto fanno così, senza trovare quando.
Okay.
Ecco, diranno dopo quando hanno fatto questo, e purtroppo vanno in mezzo sempre e povera gente. Non ho mai sentito io un politico morto, o un dirigente morto, o un presidente morto in questi attentati. Sempre la povera gente, cristiani, musulmani, ebrei, atei, a noi non ci interessa niente, noi dobbiamo solo vivere in pace in tutto questo mondo. Noi non ci divide nessuno.
Come ti chiami?
Io Mustafa, dalla provincia di Bergamo.
Ti fermo, ti ringrazio.
Grazie a voi.
Grazie, ciao Mustafa. Ciao Mustafa, ti fermo solo per motivi di tempo. 10:27 minuti, ho una telefonata ancora per 30 secondi. Pronto?
Pronto.
Ciao.
Ciao, sono Luigi.
Luigi.
Allora, Blair fa le sue scuse, però dice che Saddam Hussein andava rimosso.
Dice, è stato fatto un errore. Sì.
Un errore, io non lo tratterei come un errore perché è una catastrofe.
No, lui dice che ha fatto un errore.
Ecco, allora il tribunale dell'AIA dovrebbe valere anche per lui. Perché Milosevic, perché la fine di Saddam Hussein, perché la fine di Gheddafi, e quindi già qui c'è una simmetria spaventosa. Bagnasco, stamattina, rassegna stampa. Bisogna prosciugare i finanziamenti e gli invii di armi a stati come il Qatar, l'Arabia Saudita, lui non lo dice, ma noi lo sappiamo oggi. Come mai solo oggi si parla e si dice questa cosa?
Okay.
L'ultima cosa, noi siamo tutti ostaggi. Domani in Piazza Oberdan ci troviamo alle 18 perché pensiamo davvero che questo tema secondo me andrebbe trattato meglio. Non si può più limitarsi a discutere di come stiano prendendo il terrorista, di come ci sia l'assedio, bisogna anche pensare che dobbiamo riprendere la nostra vita in mano, perché questa cosa qui comporterà anche il restringimento dell'agibilità politica per lavoratori, per la scuola.
Sono d'accordo, no, certo.
Questo è un tema, scusa se sono stato lungo, avevo 30 secondi, ma è drammatico. Allora io dico, basta a essere davvero ostaggi, noi siamo ostaggi. Ti prego, l'ultima, Hotel Gallia, Garibaldi e Repubblica.
Okay.
No, costruiti con i soldi del Qatar, Milano, anche lì, ha ragione Bagnasco.
Fermati però.
Dobbiamo affrancarci.
Fermati.
Buona giornata.
Grazie a te. Sì, motivi di tempo, aggiornamenti tra poco nel notiziario su quello che sta succedendo a Saint-Denis. Le agenzie appunto ancora dicono di blitz, come si dice?
Microfono aperto.
Come si dice blitz? In corso, comunque di un'operazione ancora in corso, non ci sono però nuovi annunci ufficiali da parte del procuratore. Grazie per aver partecipato a questa trasmissione. Microfono aperto domani mattina, se volete, come sempre, poco dopo le 9:30. Buona giornata da Massimo Bacchetta.